Ok, allora adesso procediamo ancora e facciamo un altro poco di esempi di cose e poi nella parte finale parliamo di come il vostro lavoro è organizzato, d'accordo? Questa è l'idea. Allora, continuiamo un poco con questi esempi. Cioè, è bello pensare che esista un mondo dopo Borromini, no? Uno dice, Borromini è già arrivato proprio il massimo del massimo del massimo. E invece, no? Incredibile a pensarci. Esiste un mondo dopo Borromini. Questa è un'altra idea molto interessante. Ciumi è un bizzarro architetto. Cioè, è come dire, un architetto che ha fatto un sacco di gol. Sai quei centravanti che, diciamo, come dire, c'è tutto il gioco di squadra e poi fa sempre gol quello? Così è Ciumi. Cioè, è interessante perché Ciumi ha una serie di progetti, quando vai a vedere, che hanno veramente segnato dei punti molto interessanti nel dibattito architettonico, cioè proprio delle idee molto interessanti, e ha avuto un poco la, come dire, la chance di realizzarle lui, non so, però in realtà erano degli argomenti che stavano abbastanza nel dibattito architettonico di quegli anni e che in qualche maniera per varie circostanze sono legati al suo nome, in realtà alle realizzazioni importanti. Ciumi è molto, molto famoso fin dal Parco della Villetta a Parigi, no? Negli anni 83, 84 e seguenti. Anche lì c'erano tutta una serie di idee che giravano in qualche maniera nel dibattito architettonico, in particolar modo attraverso il lavoro di Eisman, ma in realtà è lui, è Ciumi che l'ha fatto, il Parco della Villetta. E così questa idea è un'idea particolare, che è un po' l'idea del, Eisman la chiama in between, e cioè il fatto che l'architettura non si pone più in qualche maniera come situazione autonoma a sé stante, ma trova fin dalla sua, diciamo, nascita e partenza in qualche maniera una situazione interstiziale. Appunto in between, attraverso, oppure in francese entre les deux, un'idea molto particolare se uno pensa con le categorie delle Corbusier, no, per esempio, completamente estranea, guardate, completamente estranea a questa cosa, e invece è un modo di operare che ha un senso, per esempio, proprio in situazioni come le nostre, no? In cui noi in realtà molto spesso operiamo in situazioni interstiziali, no? Operiamo in una situazione di urban voice, quindi operiamo spesso in delle situazioni che già sono preformate, eccetera. Allora, questa idea del muoversi in between le cose, piuttosto che su un terreno libero in cui porre il mio magico oggetto, è un'idea che appartiene più a un sentire più vicino a noi, più contemporaneo. Diciamo un'opera in cui questa idea è fondamentale è quest'opera qua, che si chiama Il Centro Le Fresnoy, non so esattamente in francese come si pronunzi. Qual è l'idea alla base del progetto? In realtà è un progetto di tra virgolette di recupero. Immaginate una serie di capannoni industriali fatti così, ci sono dei capannoni, l'edificio, e questo è il concorso dove realizzare questo progetto per un centro multimediale delle arti, una specie di Bauhaus della comunicazione, della produzione, diciamo, con i nuovi media. Quindi immaginate che questi capannoni, come tanti capannoni industriali, questo è il concorso, Ciumi ha questa idea appunto di lavorare entre les deux, cioè inventare uno spazio diverso, uno spazio interstiziale. E che cosa fa? per cui l'idea, il bang è molto forte in questo edificio, ha questo sistema, diciamo, sul tetto di questi capannoni industriali, sovrappone una alta copertura, come dire, riscatola il sistema dei tetti da un'altra copertura, che è qua, la vedete qua, sopra, e quindi nasce uno spazio tra i due, che sarebbe appunto entre le due, between, tra la grande copertura, diciamo, esterna, e tutto quello che può succedere, ma in particolare a questo punto sui tetti. Per cui lo spazio dei tetti che vedete qui completamente si trasforma sostanzialmente. Vedete questi ballatoi, queste cose, cioè a volte diventano elementi di sedute, a volte spazi, piccoli auditorium all'aperto, eccetera. E tutto il sistema dell'edificio, come dire, si innerva dall'alto, in questo nuovo spazio completamente inventato da un certo punto di vista, non certo dato dalla situazione di partenza. Quindi un bang bello, bello, bello forte, no? Bello deciso, un approccio molto interessante che risemantizza completamente l'opera. Ce lo vogliamo vedere meglio? Vediamocelo meglio. Siamo nel 2014, abbiamo una rete a disposizione, che ce vuole? Niente, se funziona la rete non ce vuole niente. Vai, allora vediamo un po' le Fresnoy. Mi è scritto bene? Vediamo questa sequenza. Questo credo che sia proprio un sito. Non è detto che i siti degli architetti siano fatti bene, eh? A volte sono fatti bene, a volte no. Eccolo. E questa è proprio un'opera paradigmatica, capito? È proprio un'opera paradigmatica di una maniera contemporanea, naturalmente niente è mostrato a caso. Io credo che, eccolo qua, vedete, quello che io cercavo di fare con le ditine nello spazio era questo disegnetto qua in realtà, no? Questo è un bang, no? In poche parole. Lo puoi descrivere in 10 secondi, in 10 secondi. Credo che questa sia la struttura esistente. Ecco, queste sono interessanti. Perché sono interessanti? Cioè, adesso facciamo, fatemi riposare. Mi date la lista? Ecco, cioè, questa cosa qua, Alice, Natalini, eccoti, Alice, pronta? Pronta? Guarda questa immagine. La mia risposta è: sono interessanti. Perché sono interessanti? Di tu perché è interessante, che ti viene in mente? Conoscendo tu Ciumi benissimo, peraltro.
Sono interessanti per la
dinamicità. Pochino, pochino. È vero, è vero. È vero, è vero. È vero, è vero. Quindi lui che vuole trasmettere lui con questo disegno? Che poi è la sua paranoia. Sì, tu hai una, cioè la modalità di trasmissione grafica evoca qualcosa, se tu la vedi un attimo meglio. Esatto, vedi che a poco la facciamo. Sì, cioè Ciumi è una persona che ha scritto già quando era giovane dei libri a che vedere con questa idea del montaggio, del dinamismo, delle sequenze, degli episodi. Mi segui? Ha fatto, adesso non mi ricordo come si chiamano, però ha scritto diverse cose. Quello della villetta è stata, Alice, quando vai a Parigi ci vai, che vuole? Ci avrete se gli Erasmus a Parigi, ma che ci va a Firenze? Organizzatevi, siete la generazione della cosa. L'unica cosa buona che è successa in Europa con l'euro sono i voli a basso costo. Lo so, vabbè, ok, un po', vabbè, è certo, vabbè, a fare come va. Vabbè, comunque no, voglio dire, però insomma, il mondo, questo, uno dei pochi vantaggi è questo, poi c'è andare in internet, c'è andare come pare, però sono posti che vale la pena vedere, vedeteli anche virtualmente, non importa. Comunque vedi questa qua, è una, siccome lui ha questa paranoia delle sequenze, degli episodi, delle cose filmiche, eccetera, e quindi in parte siamo sempre nella stessa opera, sì, e in realtà in questo caso, io non so i dettagli, in realtà anche il programma, l'edificio ha a che vedere con questo programma della produzione anche, di nuovi media, eccetera, è un centro che fa, ecco, vedi, The National Studio for Contemporary Arts, The Center crossover artist, such as video artist, who is much musician, insomma, adesso questa roba, eccolo qua. Cioè la sezione c'ha una potenza logica, no? Cioè questa idea di creare un'altra spazialità è veramente un'idea potente. Io non ci sono mai andato, mi piacerebbe andarci, credo che sia un posto che valga. Il discorso di Ciumi è che ne azzecca tante, cioè anche questo progetto, per esempio, il progetto che è un progetto complesso, che ha avuto una storia lunga, questo qua che tu lo vedi una scatola stupida, in realtà è un progetto di enorme intelligenza. Il Museo dell'Acropoli di Atene, perché diciamo le sue relazioni sono tutte relazioni molto intelligenti sia all'interno sia all'esterno, è veramente un'opera importante e diverse altre ne ha buone lui. Vabbè, abbiamo fatto un viaggetto e vabbè. Questo è un altro topos in qualche maniera, no? È quando il che fa Piranesi? Piranesi crea uno spazio mentale nuovo, diverso, che non c'è, per, come dire, creare le coordinate future per un mondo in cui, che non è più regolato dai sistemi classici rinascimentali della prospettiva, dell'ordine, della, diciamo, delle regolazioni appunto di un mondo organizzato prospetticamente, ma ad un mondo estremamente dinamico in cui la prospettiva è in realtà è usata al contrario, è usata per metterla in crisi, no? Cioè la decostruisce la prospettiva in sostanza, pur facendo la prospettiva, no? E come dire, lavori estendendo al massimo gli strumenti che c'hai, ma talmente li estendi che già sei oltre, già hai creato una spazialità oltre, no? E quindi in realtà lui crea mentalmente questa idea per un'architettura completamente diversa. E poi la cosa fantastica di Piranesi è che lui, come dire, questa cosa la fa non soltanto quando fa il progetto immaginario, cioè le carceri sarebbero una tesi di dottorato in progettazione architettonica, secondo me. Perché quello è una tesi, d'accordo? Mica che la tesi è solo scritta. Ma lui fa questa operazione non soltanto quando fa il progetto, tra virgolette, visionario, le carceri, ma anche quando disegna quello che teoricamente sarebbe vero, teoricamente, tutti diciamo, no? Quindi Piranesi è un altro. Dico, oddio, mai sentito nominare Piranesi? No, dico, c'è qualcuno che ha questa situazione. Non c'è problema, non lo fate sapere al vostro vicino, tenete un segreto di tomba. Nessuno sa che io non, è la prima volta in vita mia che incontro milanesi, non lo sa nessuno, lo tengo segreto, faccio finta di sapere tutto. Però se per caso non lo sai, è un buco nero grosso, capito? È un buco nero grosso che è il caso di colmare, è il caso di colmare almeno le coordinate, diciamo, fondamentali, non è che uno... Però, diciamo, Borromini, certo, ma sono piccoli caposaldi che sono importanti, non si può farne a meno. Quindi questa spazialità, come dire, multipla, no? Questa idea della spazialità multipla, non più regolata da, diciamo, sistemi unitari, è un'idea che, cioè, lui mette in campo nel Settecento. Prima che comincia effettivamente a trasformarsi in architettura ci vuole un sacco di tempo, no? Ma per esempio alcune opere di Eisenman sono molto interpretabili all'interno di questa idea, no? Sono veramente degli spazi, come dire, a più punti di vista, a più prospettive che collidono, no? In realtà è un effetto di collisione. Perché c'è questo? Dove mi porta questo? Ah, questo mi porta alla grande lezione su Eisenman che noi non facciamo qua. Eisenman è un altro personaggio molto interessante, anche se, come dire, non so chi mi ha fatto questa osservazione molto intelligente, Antonino Di Raimo me l'ha fatta. Parlavamo della cosa di Eisenman e lui mi aveva fatto capire, vedere quanto lui fosse diventato reazionario su varie cose. Per esempio mi ha detto: ma ti pare che sia possibile quel tipo di lavoro che lui ha fatto ad Harvard su Piranesi, che era esposto lì alla cosa? E io diciamo lì per lì non ci avevo fatto caso. E lui invece mi ha detto: ma guarda che quello è tutto un lavoro di normalizzazione su Piranesi, cioè in cui lui ritrova gli assi, ritrova le cose. Ma dice: ma ti pare possibile che su Piranesi si faccia questo? Ha ragione, perché quando l'osservazione è intelligente, ciao, è come il venga, è l'idea giusta, cioè quello è un lavoro di normalizzazione, è un lavoro reazionario su Piranesi, reazionario. Lei l'ha scritto nella sua relazione, vero, questo tema? Dov'è? L'ha capita questa cosa? Mi fa piacere, fantastico, la leggerò con interesse. No, ma questa è un'osservazione, per esempio, molto interessante. Comunque, è un'opera da 60 anni, adesso è diventato un po' reazionario, però ci ha avuto delle fasi estremamente interessanti, figurarci, io ho scritto molto su di lui, però questa è un'osservazione interessante. Altre tecniche di Eisenman sono molto, molto interessanti e se ne parla a lungo nel libro. Io ho scritto, diciamo, una quindicina d'anni fa, forse di più, un libro proprio su Eisenman che si chiama Peter Eisenman, Rivelazioni del futuro, che era un libro in una collana molto popolare che andava anche in edicola, è stato abbastanza un libro di successo. Alcune parti di questo libro sono, diciamo, mutatis mutandi anche in architettura e modernità. Ci sono diversi capitoli dedicati ad Eisenman visti molto con questo tema di quali sono le sue tecniche di progetto, di quali sono le sue, diciamo, idee forti. Per esempio, tutto questo ragionamento qua che scoprirete nel libro è molto forte, perché sono delle tecniche che lui adopera, o se vogliamo dire delle forti idee fondative, che si muovono su tecniche, per esempio, di blurring, di sovrapposizioni, di movimento, eccetera. Le scoprirete un poco leggendo queste parti, perché adesso, come vedrete, siete coinvolti in un'operazione, ecco qua, un'operazione di questo tipo. Il Guggenheim di Bilbao è un'altra opera di cui noi possiamo parlare per un'ora e mezza all'interno di una serie di ragionamenti, ma dal punto di vista del Bang vero e proprio, questa opera si basa in qualche maniera su un principio che è un principio organizzativo spaziale e, diciamo, veramente su un bang, veramente su un bang. Qual è questo bang? Il bang di questo edificio è veramente il cuore, è il cuore dell'edificio. E che cos'è questo cuore? Questo cuore è questo atrio che molti di voi saranno stati, qualcuno di voi è stato a Bilbao, no? Alzi la mano chi l'ha visto l'edificio? Uno, caccio soltanto la mano, una sola persona? No! Vengono i brividi, no? Una sola persona e manca italiana. No, questo è grave, no, dovete colmarla. Andate in pellegrinaggio, che fate? Santiago de Compostela e anche Bilbao che è nei pressi, scavallate. No, perché sono dei posti topici un po' per la cultura contemporanea. Dovete assolutamente trovare un low cost e andarci, quest'estate ci andate. Vero, Rosetta?
Assolutamente.
No, è vitale, veramente, non scherziamo, perché veramente si capiscono migliaia di cose, se no non si possono capire. Comunque questo discorso del bang, se avremo tempo faremo una lezione su Gary, una lezione su Asma, il problema è che i laboratori sono corti e quindi tante cose non le possiamo fare, però in questo caso il bang è fondamentale. E qual è? È esattamente il centro. Siccome Gary è un grandissimo, oltre a tutto, un grandissimo professionista, sa veramente, come dire, organizzare il bang spaziale, il bang funzionale, il bang distributivo tutto insieme. Qual è questa idea? È che lui praticamente crea un grande atrio centrale che è non soltanto il luogo spazialmente più ricco del complesso, ma è in qualche maniera, mutatis mutandi, è una mutazione dell'idea di Wright, è una mutazione dell'idea di Borromini, ma è sempre spesso la sua stessa idea. Non a caso vi ho fatto vedere quell'altro edificio, cioè dei luoghi in cui si condensa veramente la spazialità dell'opera, una spazialità che però non è come quella caniana, come dire, molto unitaria, molto, come dire, quasi religiosa, quasi celebrativa, ma molto dinamica, molto mossa, molto allegra anche in un certo senso. Sì, un po' piranesiana ma allo stesso tempo insieme. Perché è così importante? Perché questo centro che è qua e che è l'altro è anche allo stesso punto l'elemento di distribuzione di tutto il museo, diciamo, tutto il museo si distribuisce nelle sue varie ali a partire da questo centro che è proprio penetrato attraverso una lunga specie di fessura che è quella che porta dall'entrata alla bigliotteria e poi si arriva a questo fatidico atrio. Diciamo proprio è lì, quindi tutte queste foto, sono tutte foto in vari momenti di questo fatidico atrio, che diventa veramente il principio, il bang, il principio organizzatore, la chiave di volta dell'edificio. Certo, tutto quello che vuoi, come no?
Perché, dicevo, anche a livello psicologico è importante, perché solitamente quando si va in un museo, no? Si passa attraverso tante sale e tu non hai quasi mai in un museo convenzionale il momento in cui di distacco, no? Perché tu passi da una sala all'altra con una certa continuità. Invece io mi sono resa conto andando lì che una volta che uscivo dalla sala mi ritrovavo in questo atrio così diverso dalla sala e quindi facevo come una sorta di refresh, no? Come un ridistaccarmi da quello che avevo visto per entrare in un'altra sala.
Sì,
e questo è importantissimo perché altrimenti tu non hai mai, è sempre tutto insieme, non riesci mai a vedere le cose un pochino più in maniera separata, no? E a creare quel distacco che poi te le fa ricordare, capito? E quindi questo secondo me è un tema estremamente importante nel museo in Bilbao che però ce l'hai soltanto se ci vai, ecco.
Sì, lo capisci in questo senso. È interessante, come vedete, prima di trovare una foto dell'atrio, dai quanto dobbiamo girare. Praticamente sono tutte foto esterne, no?
Ma anche perché è anche difficile da fotografare l'atrio, perché tutto insieme non ce l'hai mai la dimensione, ce l'hai sempre per parte, perché è così dinamico e diverso.
Eh sì, ma ci si passa parecchio tempo, ci si passa parecchio tempo. Cioè, vedete, è proprio questo, questo nodo che fa tutte queste cose insieme. E quindi è un po' il segreto, cioè lui riesce a mettere queste cose insieme con questo forte principio organizzatore che in realtà, essendo al centro, riesce poi a liberare e a funzionalizzare in maniera diversa tutte le varie altre parti che si determinano. Per cui tra l'altro nasce un'opera molto molto funzionale, tra l'altro.
Perché tu hai sempre il riferimento dell'altro, quindi non ti senti mai perso all'interno del museo. Quindi è molto forte proprio anche a livello funzionale. Funziona bene.
Sì. Questa è un'altra opera, in cui di nuovo questa un'idea fondativa è molto significativa. L'idea significativa è, come voi probabilmente saprete, questo Rev Colas è un architetto che ormai è in giro da 40 anni quasi, ed è il curatore della prossima Biennale di Architettura. C'è un certo interesse di vedere se anche lui sia, diciamo, ritornato reazionario o meno. Il titolo ci preoccupa un attimo, comunque staremo a vedere. The Fundamentals, che sorte The Fundamentals, non lo so. Comunque, questa è un'opera molto significativa. Come sapete, è la casa è una persona portatore di handicap, e diciamo, tutta l'idea è che è una buona parte del solaio che si muove su un pistone, una specie di ascensore, che però è un ascensore che prende mezza casa sostanzialmente, è un piano mobile che praticamente riconfigura a secondo delle varie situazioni questa casa. Attorno a questa idea il resto è, come dire, un sistema che appoggia questa idea, non so come dire, questa idea basta che avanza a caratterizzare, diciamo, l'opera. Qui ci sono... Questo è di nuovo sul museo dell'Acropoli, di cui avevamo parlato un attimo fa. C'è un filmetto che non so se ho fatto io o meno. L'ho fatto io? Sì. Ah, se l'ho fatto io perché evidentemente mi interessava... Questo è Caravaggio, non c'è. No, allora vado alla pagina principale, adesso non lo voglio cercare, non mi importa niente. Va bene, questa è un'altra opera, adesso non si può parlare di tutto. È un'esperienza molto, molto significativa e molto importante, in cui questa idea del Bang è così, come dire, si prende dei toni particolarmente intensi in qualche maniera, e perché è un'esperienza in qualche maniera estrema. È l'esperienza del Rural Studio e in particolare di Samuel Bowlby, che è questa persona. Vediamo se in questo caso il link funziona, l'altro l'ho aggiustato, sì, funziona. Tra l'altro, in maniera abbastanza all'inizio non tanto comprensibile o aperta, questo libro di 500 pagine dal Bauhaus alla rivoluzione informatica si chiude proprio con questa esperienza. E, diciamo, ci sono state varie esegesi del perché questo libro si chiude proprio con l'esperienza del Rural Studio. Adesso dal nostro punto di vista, perché ci piace parlarne, anche se molto rapidamente? Perché, dunque, innanzitutto l'esperienza in due parole è questa. Questa persona, che si chiama Samuel Mobby, è un architetto del Mississippi, cioè del sud degli Stati Uniti, che è gli Stati Uniti è un grande paese, no? E ci sono sottoculture molto diverse. La sottocultura del sud è molto diversa da altre, il tipo di architettura è diversa, il tipo di connotazione è diversa, il tipo di modo di parlare è diverso, eccetera. Era una cultura anche in qualche maniera radicata nel costruire una specie di costruzione rurale, agricola, fatta di cose semplici. Naturalmente questo poi è una cosa che si trasforma, però un po' il loro imprinting è un po' questo. E Moppi è un docente che all'inizio degli anni 90 ha un'idea, sostanzialmente è questa. L'idea è di fare un programma, diciamo, didattico nell'università dove lui insegna, per fare costruire agli studenti delle opere che hanno un significato architettonico e sociale allo stesso tempo. Quindi l'esperienza è quella che prende il cappello di design and build, cioè progetti e costruisci, no? Tra l'altro ho saputo con piacere, non so se tu sai questa cosa, che il gruppo orizzontale ha vinto, e mi fa molto piacere questa cosa, perché è un gruppo di giovani nati qua in questa facoltà che fa delle micro realizzazioni, è piacevole che abbia fatto questa cosa. L'altro anno abbiamo anche Nitro, forse dovrebbe partecipare proprio al concorso. Tornando a Mockby, l'idea quindi è di fare coinvolgere queste risorse di tempo, di capacità, di entusiasmo degli studenti per fare delle opere significative che abbiano un impatto sociale. A questo scopo lui studia il territorio vicino alla sua università, che è Auburn in Alabama, quindi profondo sud dell'America, degli Stati Uniti, e individua una zona poverissima che è la contea di New Bern, a circa un'ora e mezza dalla città, veramente molto povera. Ma io ci sono andato perché preside di questa università era un mio carissimo amico americano, e quindi quando andai a trovarlo disse: andiamo, vieni, ti faccio vedere questa esperienza, che era, diciamo, questo luogo appunto creato da Moppi. Allora, questo New Bern è un posto di povertà estrema, tipo Africa, la sensazione di essere in Africa, cioè capanne di legno, bambini semiscalzi, molte persone di colore, veramente molto povera, molto molto povera. Uno non si aspetterebbe che negli Stati Uniti ci possa essere tanta povertà. In realtà, come dire, in quel paese il salto sociale è più forte che da noi, no? Non so come dire. La differenza ricchi-poveri, basta che uno va nei ghetti di New York o altri posti, è più forte di quanto conosciamo noi, che è una società un po' più equilibrata da questo punto di vista. Quindi quelle sono proprio cose tipo Africa. E quindi lui decide di impiantare questi progetti lì. Che fanno? All'inizio prendono una grande casa coloniale semi distrutta e la restaurano, e poi accanto cominciano a creare delle cose che loro chiamano i pod, cioè una serie di piccoli alloggi per studenti, ciascuno però in qualche maniera sperimentale. Loro lavorano facendosi dare una serie di materiale che, diciamo, è espulso dal sistema produttivo. Per esempio, in questo caso, questi qui sono blocchetti rotti, blocchetti di cemento rotti che sarebbero stati scartati. Diciamo, loro creano questi network per cui queste persone gli portano queste cose. Queste qui sono targhe delle macchine che non erano state finite. Molti sono il legno, che in America è ovviamente abbastanza economico, ma in alcuni casi sono lavorazioni del legno che per esempio non sono andate a buon fine, o uno dei sistemi più economici che loro hanno sono questi grandi pali, che sono i pali per fare nei sistemi di campagna i pali della luce, no? E questi qui sono dei copertoni. In realtà loro cosa fanno? Una volta che arrivano questi materiali devono fare una specie di laboratorio di sperimentazione per capire come utilizzarli, perché una cosa che ti arriva, ma che ci faccio? Ci devo cominciare a capire, a studiare, a capire delle tecnologie di come realizzarli. Questo da una parte, quindi da una parte è sperimentazione in questo senso, dall'altra parte è sperimentazione sociale, perché questa scuola funziona in questa maniera, che non è una scuola, innanzitutto è un anno, cioè la scuola è ad Auburn, è una normale università, un anno loro, gli studenti a rotazione fanno questa esperienza, funziona così. E che devono fare? All'inizio del semestre loro raccolgono dalla comunità le priorità, cioè hanno diciamo 10-15 casi che sono: chi vogliono fare l'asilo per le madri sole, chi vogliono fare il campo da baseball per la comunità, chi invece quella famiglia particolare è particolarmente disastrata per varie ragioni e forse possono avere una casa. Insomma, valutano queste cose, decidono le priorità, dopodiché iniziano questa, diciamo, esperienza di progettazione, allo stesso tempo di tecnologie applicate e poi inizia il processo di costruzione. Ci sono progetti di due tipi, ci sono progetti, come dire, di tesi di laurea e che quindi durano tutto il ciclo, e invece ci sono dei piccoli progetti, oppure i ragazzi del secondo anno, credo che funzioni così la didattica, quelli del secondo anno vanno per un semestre e si interfacciano su progetti già fatti, credo che funzioni così, e invece diciamo tutto il ciclo che va dall'ideazione alla progettazione finale è il ciclo cosiddetto di laurea, per cui cominciano ad agosto e finiscono a maggio con la realizzazione dell'edificio. Che c'entra, tu dirai, tutto questo con il Bang? C'entra perché Mobbi ha, come dire, come Kahn ha l'idea dello spazio centrale così, lui ha l'idea del tetto. In sostanza, diciamo, i suoi progetti possono essere i suoi progetti, suoi e dei suoi studenti, lavora sempre, quasi sempre, su questo elemento del tetto, che, come dire, è un po' un tabù dal punto di vista dell'architettura funzionalista, meccanicista, no? Che non vuole il tetto, è la prima cosa da eliminare nel linguaggio astratto. Invece per tutta questa serie di ragioni, anche perché passano tanti anni, lui, come dire, il tetto diventa veramente l'elemento, diventa il Bang, insomma, poche parole, no? L'elemento simbolico, l'elemento di raccordo con una ruralità, con una, cioè, insomma, è un elemento di una certa densità, no? Di cose. E quindi lui praticamente fa sempre questo. Considerate che molti programmi sono programmi di una certa, sono programmi abbastanza intensi, no? Come dire, questo qui per esempio è una piccola casa, è una piccola casa di lettura in realtà, ma in mezzo alla campagna, adesso da qualche parte io ho anche i filmati, cioè non è che dovete immaginare campagna, ma campagna vuol dire galline, vuol dire che ci sta fango, cioè non è che è una cosa pulita, è così, soprattutto nella campagna povera. Certo, la comunità partecipa entro certi limiti, cioè nel senso che la cosa importante è questa, l'architetto fa l'architetto, ecco, cioè questo qua non è un discorso di partecipazione, nel senso che la partecipazione è: ma tu che cosa pensi, lo vuoi dritto o lo vuoi storto? Anche poco alla, nella realtà poco alla realizzazione, perché sono gli studenti che la realizzano. Sì, sono, in realtà la maggior parte sono gli studenti, siccome loro hanno molti studenti, sono gli studenti in realtà che sono, almeno nella mia esperienza, non so se poi è cambiata, però io avevo visto in particolare gli studenti che lavorano, e lavoro un'altra parte anche, che è importante, gli ex carcerati, perché siccome questo posto è vicino a una specie di carcere aperto, di nuova cosa, e allora alcun personale, poi i carpentieri, quelli un po' più, sono in realtà ex carcerati. Io non ho visto la popolazione attivamente coinvolta, forse lo è, però io ho visto sempre gli studenti lavorare a costruire le cose. Comunque questa è questa piccola cappella, diciamo, di lettura laica in mezzo a sto prato. Questi sono Parabrezza, questi sono, hanno avuto una donazione di Parabrezza delle macchine e loro hanno trovato questo sistema, no? Questo è il buco del Parabrezza dove va la manovella, e loro hanno trovato questo sistema a scaglie, tra l'altro molto molto bello per realizzarlo. E un'altra opera che è apparentemente così, è questa casa qua, per cui va a capire molto bene questa cosa del tetto, no? E questa casa era, immaginate questa, la specie di pollaio, la casa originale era questa qua, no? Una casetta così in campagna, immaginate un prefabbricatino con questa cosa. Loro decidono di ampliare per varie ragioni, immaginate che se loro sono intervenuti in questa casa vuol dire che la famiglia era particolarmente disastrata. Per varie ragioni che noi non sappiamo, però in genere quando fanno le case ci sono delle forti motivazioni che hanno a che vedere la situazione della famiglia vera e propria, e qua inventano questa cosa, no? Questa specie di galleria che crea l'ampliamento della casa, la risemantizza completamente, fa tutta una serie di operazioni evidentemente, sia di ingrandimento sia di cose, capito che questa. Ma moltissime si basano su ragionamenti che hanno a che vedere con in qualche maniera l'elemento della copertura, che diventa così, vedete anche qui, no? È un gioco. Dunque, qua c'avevamo un'opera tua, Rosetta, la galleria, che anche qua c'era un benga molto forte, no? Ne vuoi parlare tu? Cioè abbiamo poche immagini, tanto è per parlare di quello che serve in questo contesto.
Sì. Allora, qui per me il Benga è sempre l'idea del movimento, questo almeno io cerco sempre di ricerco, insomma, nei miei progetti, e penso sempre ad uno spazio che non è vuoto, ma uno spazio denso. Quindi già questo è un approccio totalmente diverso, perché quindi allora cerco di non vedere piani come semplici piani orizzontali o verticali, ma come qualcosa che, su cui invece ci si può lavorare e si può muovere. In questo caso ho lavorato molto sul controsoffitto, che è totalmente tagliato con delle falde che sono inclinate in maniera diversa, e dove insomma poi quello che crea il grande movimento è questo sperone. Non hai altre immagini?
Adesso lo cerchiamo.
È questo sperone qui all'ingresso, che nasce in realtà da una crisi, perché io avevo questo grande pilastro e non sapevo come lavorarci su questo pilastro. Invece l'idea di creare intorno a questo elemento una sorta di mandorla, in qualche modo ha dato il grande dinamismo. Poi l'altra idea importante, secondo me, sempre in funzione del movimento, è il fatto di non chiudere mai lo spazio, eccetto negli ambienti dove è indispensabile, però di creare sempre una circolazione e una continuità. Quindi questa mandorla di fatto crea un filtro senza però mai dividere completamente lo spazio. E questa permeabilità per un discorso di movimento è fondamentale. Poi vabbè, ci sono zone che sono accessibili anche da dietro, c'è sempre un discorso di circolarità che in qualche modo è viene ricercato.
Qui da qualche parte hai anche le foto.
Vai su come sei, vai sul qua. Quello.
quella del fotografo bravo, no?
Ah, ecco. No,
ah, così. Questa è questa galleria di architettura inaugurata nel 98, è una galleria di architettura che fa molte altre cose, è un progetto di Mixité, fa tante altre cose, no?
Sì, e poi secondo me si può anche tanto lavorare, stavo pensando anche a... perché cerco sempre di apportare delle modifiche allo spazio, cioè anche sulle pareti di cucina si può tanto lavorare, perché... cerco sempre un arredo mobile, un arredo che si può trasformare, che può diventare seduta, però nello stesso tempo anche allestimento, insomma, discorsi da poter fare sono tanti. Comunque un altro concetto importante, sempre rincorrendo il discorso del movimento, è la riconfigurabilità, no? L'idea anche di una possibilità di poter cambiare lo spazio a seconda anche di come tu pensi l'arredo, anche quello è un elemento importante. Vabbè, che io comunque mi costruisco tutto da me, perché
ok, bene. Allora, questo qua vi dà poi anche un'idea che
è simmetrico,
sì, che uno. E poi la cosa abbastanza interessante è che, diciamo, Rosetta ha fatto altre due opere almeno e lavorano più o meno mutatis mutandis sullo stesso tema, cioè c'è un linea, anche se cambiano parecchio, però più o meno alcuni criteri sono, alcuni
il
criteri,
movimento,
certo.
Il massimo è il movimento, il fatto di non dividere mai lo spazio, ma tenerlo sempre permeabile in vari modi. E anche quando tu hai un elemento molto semplice, può essere poroso, può essere comunque un momento per creare un evento, anche un elemento semplice.
Bene, allora uno si domanda perché l'abbiamo chiamato il Bang, no? Questa lettera, perché io sono affezionato, mi è venuto in mente quando ho visto questo filmato, questo è Bruno Zevi. E lui aveva fatto delle parlava spesso di Borromini, molto spesso di Borromini, lui romano, eccetera, quindi diciamo, come dire, il suo imprinting era molto anche in tante cose, però sicuramente Borromini faceva parte, diciamo, del suo immaginario, forte, e quindi in qualche maniera ce lo trasmetteva, almeno a me me l'aveva trasmesso. Una volta io vidi questo film, mi pare che la prima volta che usai questa questione fu in America, quando ricominciai a insegnare progettazione dopo un po' di tempo. Comunque adesso ce lo possiamo vedere questo film, perché è un film rapido. Ok, mettiamo questo perché così si sente. Cioè è lui che... il filmato Rai complessivo, lui spiega diverse cose di Santivo, batte anche parecchio su questo discorso dal basso verso l'alto, invece dall'alto verso il basso, eccetera. Poi c'è questa scena, che è la scena che dà il nome alla lezione, quindi anche un po' un omaggio al Zevi in qualche maniera.
Una pianta a schema centrale che risulta dinamica è già un fatto straordinario. Ma a Santivo è molto di più. Borromini riesce a contrarre e a fare esplodere lo spazio della chiesa con un'esperienza, mutilando le figure geometriche che virtualmente compongono questo spazio. Cerco di spiegarmi.
Gaetano. Puoi vedere se puoi alzare il volume da là? È al massimo, adesso va bene, no? È più alto. Vediamo se va meglio,
A schema centrale, che risulta dinamica, è già un fatto straordinario. Ma a Santivo è molto di più. Borromini a fare esplodere lo spazio della Chiesa?
Allora, Borromini fa esplodere lo spazio della Chiesa attraverso questa strana tecnica della mutilazione. Ci sono dei vettori, ma questi vettori, lui spiega, sono come mutilati, sono come fermati.
Sono un espediente.
Ecco l'espediente.
Mutilando.
Mutilando.
Le figure geometriche.
Le figure geometriche.
Compongono questo spazio.
Che virtualmente compongono questo spazio.
Cerco di spiegarmi.
Cerco di spiegarmi.
Qual è la matrice geometrica di questa chiesa?
Qual è la matrice geometrica di questa chiesa?
Il pavimento è segnato un esagono, ma è chiaro che questo non costituisce il perimetro della chiesa, perché questo perimetro è continuamente slabrato da queste forme concave o convesse. Cerchiamo di analizzare una di queste componenti geometriche.
Allora, cerchiamo di analizzare una di queste componenti geometriche.
Per esempio la più semplice, un triangolo. Qui c'è chiaramente un triangolo. Possiamo segnarle i lati. Ecco, un lato e un altro lato. Bene, questo triangolo dovrebbe finire a punta. Cioè questi due lati si dovrebbero incontrare in un certo punto. Ma ecco, Borromini che fa, zac, taglia la figura geometrica, sicché il compimento di questa virtuale figura avviene al di là del volto, uno spazio che tendenzialmente va al di là del suo contenitore morario.
Ok. Non abbiamo capito perché si chiama Bang, quindi. Allora, adesso veniamo a noi, e cioè a voi. Che cosa facciamo? Tu, adesso la palla sta nel vostro campo. Allora, che famo? Allora, mercoledì è giorno di lavoro vostro, vi organizzate come vi pare. Allora, lunedì 31 marzo, la formazione della scacchiera con un edificio comparabile scelto all'interno del libro Architettura e Modernità. E chi è questa scacchiera? Adesso vediamo. Mercoledì 2 aprile, revisione e formazione della scacchiera con un edificio comparabile scelto all'interno del libro Architettura e Modernità. Sono le revisioni. Lunedì 7 aprile, consegne e discussione scacchiera, si danno 3 premi a chi osa e porta in classe un esempio che viene definito accettabile. Mercoledì 9 aprile, extempore in classe. Questo è quello che sta succedendo e questo è il nostro processo. Quindi abbiamo un processo che è un processo di studio, di accumulo, di creazione del progetto e poi di risalto di nuovo in una nuova sorta di extempore, per cui cerchiamo di realizzare questo processo. A questo punto la parola chiave che uno non capisce è che cosa è questa scacchiera. E perché questa scacchiera è quello che noi consideriamo uno strumento molto importante in questa fase per cercare di lavorare in qualche maniera per far emergere questo fatidico bang in qualche maniera. Cioè dobbiamo in qualche maniera probabilmente avere un metodo e dobbiamo forzarci a fare dei prodotti che ci possono aiutare a realizzare questa cosa. Cerchiamo di farvi capire come intendiamo fare. Allora, quindi andiamo più in maniera più dettagliata. Cominciamo da lunedì 7 aprile, pubblicando nel blog in aula per incontri, per sezione mostra con premi, eccetera. Allora, dobbiamo scegliere. E qua la prima cosa, all'interno del libro Architettura e Modernità, un'opera di architettura che voi trovate di particolare interesse. Interesse che può dipendere da ragioni varie, dal programma, dal contesto, dalla sintassica d'opera, eccetera. Poi dobbiamo leggere con grande attenzione l'intera parte del libro, che è divisa in 8 parti, almeno l'intera parte del libro in cui ricade quell'opera. per scelta, e farne almeno un riassunto nel blog. Se volete ampliare la conoscenza con la ricerca su YouTube, Flickr, eccetera, fate un post sul vostro blog con i commenti. Allora, questa prima fase è questa, è una fase che è una mossa, che in realtà è una mossa che ve ne vuole aprire 3, 4, 5 contemporaneamente. Noi rimandiamo la questione a voi. Prima abbiamo fatto una cosa abbastanza semplice, abbiamo chiesto un compagno di strada, no? Avete fatto queste tavolette che già ci ha fatto fare a tutti quanti un discorso di crescita. Però era abbastanza astratto, non avevamo, avevamo una vaga idea dell'area, una vaga assonanza. Adesso noi dobbiamo cercare di incanalare il nostro pensiero architettonico verso alcune direzioni. E per fare questo, in qualche maniera, utilizziamo, questo è il primo livello che dovete capire, utilizziamo, come dire, non so qual è la metafora migliore, organizziamo chi ha originato un pensiero, non chi lo ha duplicato, magari quasi sempre uguale, l'ha scopiazzato alla decima iterazione. Cioè, se voi andate a cercare così a caso, vi trovate un edificio che magari vi piace e vi interessa, no? Però, in realtà, quell'edificio che vi piace e vi interessa è la 150esima declinazione di un'idea matrice. Cioè, una cosa è trovarsi Ciumi e Fresnoi, un'altra cosa è vedere un'opera che non fa altro che duplicare quell'idea di base, mi spiego? Cioè, una cosa è Cristo, un'altra cosa sono i preti, no? Una cosa sono gli evangelisti, un'altra cosa sono i disseminatori di un linguaggio, no? Capite? È diverso. Allora, se uno ha una ricerca così tout court, che vi devo dire, questa opera, questa spa che sta a via Rosselli, che è un'opera indubbiamente degna, d'accordo? Ma è un'opera che, come dire, desume un certo linguaggio, un certo modo di operare, allora vatti a studiare Colas, non te va a studiare Berarducci, con tutto il rispetto di Berarducci, averla fatta io sarei contento, però è diverso, è una declinazione di una, diciamo, di un filone, di un linguaggio, mi spiego? Oh. Allora, il libro ci garantisce innanzitutto questo, cioè che sono elementi che originano un linguaggio, non sono dei replicanti, primo. Secondo, che noi inquadriamo l'opera che a noi in qualche maniera interessa in un contesto storico di altre opere e di ricerche di certi filoni architettonici. Ecco perché noi vi richiediamo formalmente almeno di leggere la parte in cui quell'opera risiede, per avere un minimo di respiro, per capire quali sono una serie di situazioni storiche, di compagni di strada, di modi di vedere, cioè intrecci anche con fatti che riguardano l'arte, che riguardano le tensioni del momento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è una cosa che vi garantisce, che ci garantisce e vi garantisce il libro, oltre al fatto che è strumentale appunto a farvi cominciare a usare uno strumento che noi riteniamo importante. Chiaramente per individuare l'opera, una un'idea di base se la deve fare, quindi implicitamente si deve fare un'idea di base del complesso. Naturalmente può andare in qualunque parte che ha, diciamo, interesse. Noi non vi spingiamo necessariamente sulla estrema modernità, perché comunque poi le ibridiamo comunque le cose. Però noi abbiamo una partenza che è una partenza anche abbastanza colta all'interno del ragionamento architettonico, anche perché ovviamente siamo in un ambito didattico, no? Quindi a noi interessa che quello che sarà la vostra ricerca, anche il vostro portato in qualche maniera anche originale, che è giusto che ci sia, anche se piccolo, ma è giusto che ci sia, è però incanalato all'interno di delle strutture che voi conoscete che esistono. Un'altra cosa è uno non sapere che esistono certe cose e pensare di essere, diciamo, come dire, arrivato ad averlo inventato, una cosa per sapere che ci si muove in un determinato modo. E questo dall'altro punto di vista è un grande ausilio, perché chiaramente vedendo, diciamo, la soluzione di questo determinato problema architettonico, uno è un grande passo avanti. Cioè, l'architettura è al 70-80% è un fatto di cultura, in realtà. È un fatto di cultura, cioè nel senso di è una conoscenza profonda di una serie anche di soluzioni che si possono adattare al mio caso. Poi ci sono altre componenti, ma un fatto di cultura è indispensabile, perché proprio è quello che mi crea lo spessore, della mia operatività, quindi l'elemento della cultura è un fatto proprio indispensabile. L'architetto conosce che cosa è stato fatto nel suo campo e sa prendere gli elementi giusti all'uopo. Che cosa succede a questo punto? E questo è apparentemente facile, ma facile bisogna vedere come. Se io voglio far compito, o faccio in 5 minuti. Io intanto questo ci vuole. Ne dico una cosa, ma avvio a caso, ma me le giucchio, non me le giucchio le cose, che ne so, me faccio un'imparinata, tanto non è detto manco che i docenti controlli, non ci vuole quasi nulla in realtà. Invece a farlo con grano salis è una crisi terribile, quindi il problema uno deve cercare di muoversi in una maniera intermedia, no? In maniera intermedia, nel senso né farsi spaventare troppo dal compito né prenderlo neanche troppo alla leggera, no? Con le risorse che uno ha, perché un altro fatto fondamentale degli architetti è che lavorano con le risorse che non sono infinite. E sono finite, normalmente sono i tempi, gli spazi, i regolamenti, questo e quell'altro, in questo caso è il vostro tempo, quindi c'è una risorsa. Però ci si muove nella maniera più equilibrata possibile, né facendosi spaventare né trattando come se niente fosse. Perché questo? Perché la sintonia è fondamentale, cioè io vado a prendere una cosa che in qualche maniera mi deve attivare qualche neurone specchio, se no che me frega? Certo. Che me frega? Che me vada a pià quello di cui non me ne frega niente, di cui non mi interessa nulla? Vado a prendermi qualcosa che embrionalmente a me sembra che possa servire alla mia crescita su quel progetto specifico, su quell'area e su quel programma. Quindi a questo punto la questione non è proprio così facile, perché uno cerca di trovare la cosa più giusta possibile, poi magari non la trova, però cerca. Quindi è una specie di dopodiché è questa la parte facile, cosiddetta. Dopodiché c'è questa fatidica scacchiera. Non siamo completamente convinti della parola, però la teniamo un po' per pigrizia. Forse ci può essere una parola migliore di scacchiera. Vi diciamo che cosa intendiamo dire. Le prime volte era più difficile farlo capire, adesso abbiamo un paio d'anni di lavoro, abbiamo i filmati, li facciamo capire. Allora, seguitemi. Cosa scegli tu? Facciamo uno a caso. Di opera.
Il museo, no, il Guggenheim Museum di Vienna.
Perfetto. Ha beccato quello. Ha preso quello, ovviamente se lo studia, ovviamente capisce tutta una serie di cose, che vuol dire operare con le aree dismesse, che vuol dire lavorare con la pop art, che vuol dire fare un'operazione concertata pubblico-privato, perché quel museo è così diverso da altri musei, perché funziona, eccetera, apre a macchia d'olio su questa questione, no? Questa questione. Vedi che cosa facevano gli altri più o meno contemporaneamente, capisci che cos'è questa cultura dell'architettura degli anni 90, per questo c'hai il tuo strumento. Dopodiché, questa è una parte della questione. L'altra parte della questione è chiaramente lui ha scelto il Museo Guggenheim perché in qualche maniera, non si sa per quale canale, al naso gli sembra un partner possibile. al naso gli vai da parte possibile. Un altro ha preso, che ne so, la ville Savoie, per la stessa ragione, mutatis mutandis, due cose completamente diverse, al processo di lavoro. Dopodiché deve fare la scacchiera, dice, ma che cavolo vuole questo con questa scacchiera? E perché è uno strumento così importante? Che fa? Lui realizza un plastico del Guggenheim. Questa è la scacchiera.
No,
aspetta. Ma questo plastico non è il plastico con le macchinette, con gli omini, quelli lì gli servono per vendere la Fiera di Roma, il mio nemico storico, come sapete. E frega niente. Lui fa un plastico che è sostanzialmente un plastico concettuale, ma in cui, perché si chiama scacchiera? Perché è un plastico smontabile e rimontabile. Che cosa fa questa scacchiera? Deve essere in grado di creare il Guggenheim, ma allo stesso tempo avere i pezzi che possono essere assemblati in maniera diversa per fare altri progetti basati su sintassi similari da realizzare in altre situazioni, in altri luoghi, a rigor di termini anche nella tua area. Adesso vi faccio vedere degli esempi e capite. Quindi io in qualche maniera devo capire qual è la base concettuale del progetto. Cioè, se io mi appoggio a il Guggenheim, per farti un esempio, adesso per dire la prima cosa che mi viene in mente, attraverso un discorso di come sono fatte le reti per fare la costruzione, probabilmente non riesco a creare la sintassi che mi serve proprio a organizzare gli spazi e le funzioni. Probabilmente quella sintassi, probabilmente, poi vedrai tu, la si capisce realizzando una serie di campionari di volumi, probabilmente, che poi possono essere in varia, possono creare l'edificio di base, ma allo stesso tempo possono crearne molti altri. Qual è il trucco per fare questo? È semplice. Il trucco è questo, creare una serie, nel caso tuo, una serie di volumi che so quelli, più creare un certo campionario X di altri volumi appartenenti alla stessa famiglia, ma che tu c'hai in più, sostanzialmente, no? Quindi tu hai una scatola composta di più pezzi, che non sono soltanto i pezzi che ti servono esattamente a rifare quello, ma che ti servono a giocare in molte altre situazioni. Per cui io ti dico, la situazione contestuale non è più quella, no? La cambiamo, non c'è più il fiume, o è un lago, è fatto così. Come lo facciamo? Come lo modifichiamo? È più piccolo, è più grande, cambia il programma? Come posso fare a, diciamo, riusare una serie di principi formativi che derivano nel tuo caso da quello?
Però mantengono, diciamo, l'essenza.
Mantengono l'essenza concettuale. L'essenza concettuale, una sintassi un'essenza concettuale, ma mutano le situazioni. Cioè, come faccio a fare un'altra partita, in qualche maniera, con gli stessi pezzi? Questa è la domanda. Allora, per fare questo, quindi, da questo è possibile sia ricostruire l'opera in esame, sia costruire altre opere nuove che si basano sugli stessi principi formativi. Cercate di individuare e scovare, bang, a questo punto, perché tutta questa operazione in qualche maniera è fatta per capire com'è il bang. Allora, detto questo, uno dice, boh, ma che vuole dire? Vediamo degli esempi, siccome negli anni abbiamo dei filmati noi che vi possono far capire che cosa si intende dire. Vediamo questa qua, per esempio. Allora, lei lavora su Glenn Marcus. È un po', ma non fa niente, non è gravissimo, cioè non è Borromini, però insomma è un architetto che c'è nel libro c'è qualche cosa. Lei a quel punto stava con le spalle coperte, cioè sta in architettura e modernità, quindi è quantomeno un evangelista, diciamo, quindi ci possiamo, non è un replicante, possiamo appoggiarci su Glenn Marcus, ok. Dopodiché lei ha fatto questo, esattamente questo lavoro che adesso vedete, questo è molto didattico. Vediamo un po', vediamo che funzioni, perché ecco, questo è il suo blog, qua già parliamo di anni fa, meno male che funziona tutto, perché allora adesso dovremmo vedere la, da qualche parte ci dovrebbe arrivare il film. Oh, eccolo qua. Cioè, quindi lei ha ricostruito, vediamo che dice, intanto che lei si monta, che monta la cosa, un breve video che ho fatto esaminando e scomponendo in elementi modulari la casa Simpson Lee di Glenn Marcus per interpretarne i rapporti spaziali, fino ad arrivare a soluzioni creative radicalmente differenti, ma forse ripensandoci neanche troppo differenti. Quindi seguito l'abaco dei moduli, eccoli qua, PS, ho trovato, attenzione, non è detto, lei è per caso, quasi per caso, cioè non è che questo è un particolare titolo di merito, è che una cosa, allora aspetta, fammi un filmato così lo vediamo agli altri, non è che lei ha vinto chissà quale premio, è una normalissima studente, ecco, normalissima, però c'ha questa cosa che siccome abbiamo ripreso il videuccio, allora adesso lo vedete, ma come questi ce n'erano moltissimi. Ho trovato molto utile il video composto per fotogrammi come forma di ragionamento. Ah, ecco, mi ha aiutato a procedere per percorsi, nonché a dare un significato preciso ad ogni singolo gesto architettonico di ruotamento, svuotamento, sovrapposizione, eccetera. E altro aspetto fondamentale, mi ha offerto l'occasione di indagare sulla simultaneità o meno di questi gesti e di questi percorsi. Va bene, speriamo che il video si veda. Quelli sono gli elementi, vedete? Quella lì era la casa di base e niente, è qua. Lei, il video è fatto così, no? Lei praticamente comincia a ragionare a come rimettere, come questi elementi, cambiando situazione, cambiando, perché poi ovviamente all'inizio è un gioco, no? È un gioco perché non ha una finalità. Poi diventa un gioco serio perché ci sono delle finalità, no? C'è una certa insolazione, c'è una certa rapporto con la strada, c'è un programma, ci sono delle ragioni per cui diciamo queste cose diventano una rispetto all'altra, rispetto in questo caso ad un linguaggio molto semplice, no? Fatto proprio da, è una specie di rural studio più astratto, no? Il lavoro di Glenn Marcus. Quindi a questo punto può andare all'infinito, e che è questa tecnica che lei ha fatto, no? Questo è quello che noi in gergo chiamiamo scacchiera. Quindi lei ha fatto questa, aveva una certa idea del suo progetto, poi come tutte le cose nostre, ovviamente, se vogliamo sapere Roberta Guarnieri che poi che progetto ha fatto, come questo si è evoluto, eccetera, basta seguire il suo blog e si capisce tutto fino al progetto finale, che magari ci ha deluso o non ci ha deluso rispetto a questa fase di ricerca, che però è una fase, come dire, importante, perché una cosa è muoversi in questa grammatica e un'altra cosa è muoversi su un'altra, no? È interessante perché voi già siete, come dire, una generazione che c'ha, ecco, questo chi è lei? No, come mai c'è lei? Sì, io voglio andare su Tomassi. Chissà perché c'è questo link, non mi ricordo. Qual era l'aspetto che... Perché lei è una dottoranda. Allora, vediamo un po' questo. Ok.
Mentre che ci lavori pure tranquillo.
Ecco, questa è un'opera completamente diversa. Proprio niente, di nuovo è nel libro, è un complesso residenziale che si muove in una corte, in una parte del libro c'è un grande lavoro su queste cose, è stata la mia area di lavoro per molti anni, insomma a un certo punto lui si è appassionato a questa cosa.
Sì, il quartiere ricostituito grazie alla metafora del tessuto,
certo.
Che entra dallo spazio pubblico, dallo spazio privato con passaggio graduale. Devo dire ben gestito. Lo spostamento, ossia lo scorrimento, è la chiave
certo.
La generazione dello spazio per quanto riguarda questo progetto, gli spazi interstiziali creano appunto dei luoghi di qualità, di interesse, dei luoghi di sosta, dei luoghi per lo stare, dei luoghi soprattutto certo. dove ci si sente a casa.
Detto questo, entriamo dentro il tuo lotto.
La lavorazione dei pezzi è la stessa.
Allora, questo era un caso che noi non abbiamo mai in questa situazione. Questo era un lotto con degli spazi vuoti dentro, quindi c'era un lotto preesistente e lui doveva un po' operare all'interno di un lotto che era già costruito, no? Quindi lui aveva usato quello come punto di partenza, ma la sua operazione è molto più complessa perché è un po' un'operazione di ibridazione con l'esistente. Ecco, vabbè, qua lui era proprio partito in paranoia.
Certo.
Avete notato i cubetti fatti in fatti da Fabbro? Pure questi sono tutto un sistema di componenti. Quindi lo mette nel suo, vedete?
Certo. Vorrei lasciare all'interno.
Certo, queste ampie. Queste anche ampie. Questa invece era un'ipotesi precedente. E poi questo non è l'anno che ha finito. Questo era l'anno che è riuscito a finire. Perché certo. lui non ci voleva mai abbandonare, l'ha fatto una serie di volte certo. il suo laboratorio, era un perfezionista, non era mai contento.
Una tecnologia pneumatica, essere effettivamente mobili, come discutevamo. Il tuo nome?
Tommaso Alberto.
Alberto Tommaso, ecco qua.
Credo che ce ne sia un altro.
Sì.
Ecco, questo è un mondo completamente sì. diverso, vedete?
Anche se modulare, cioè, triangoli, alcuni prototipi e possibili dati. Casuale o quella diciamo le classiche simmetriche, insomma le
configurazioni certo.
comuni che eccole l'intelletto suggerisce.
Certo.
Io personalmente applicandola al contesto
sì.
ho sviluppato questa particolare configurazione dovuta alle funzioni.
La cosa che non mi è del tutto chiara è la sfera interna serve a modulare questa pelle qua oppure serve.
È un discorso sinergico.
Ecco, questo è importantissimo.
Ovviamente la funzione sì. modula la pelle.
Ah,
la
ho capito.
Pelle è appoggiata sulla funzione.
Ah, ho capito.
Ogni funzione potrebbe avere un'influenza che mi genera il tutto. Contemporaneamente la pelle è il mio bang ed è fondamentale per ottenere quello che io chiamo come
certo.
l'input del device di input output.
Perfetto, ma questa cosa qua, che la sfera genera lo spazio, dipende anche dall'opera di Peter Cook o no?
In parte,
è una reinterpretazione sua un po'.
Non l'ho esplicitato, secondo me in parte dà funzione anche alle sale danno funzione alla.
Ok, come si chiama lei?
Antonio Pantano.
Antonio Pantano. Adesso questo credo che sia il caso del paesaggio, okay? Perché poi ovviamente come sapete molta architettura di oggi non è oggettuale, ma in qualche maniera entra in un rapporto con il suolo, no? Diventa un'architettura suolo, un'architettura paesaggio. Vero Alice? Mi segui su questo punto? Diventa questo. Allora, quando una cosa è fare, diciamo, l'oggetto, come avete visto nel Marcut, come avete visto Tower, in fondo come avete visto anche in questo caso, no? Un'altra cosa è fare una scacchiera di un edificio suolo, di un edificio paesaggio, mica è tanto facile. Devi capire come faccio, perché io contemporaneamente muovo il suolo e l'architettura, il suolo forma l'architettura, l'architettura forma il suolo, come che la faccio a fare la scacchiera? Non è facilissimo, ci devo ragionare, però noi abbiamo una tradizione anche in questo, e facciamo vedere questo per farvi vedere un caso, ma molti casi,
La velocità, e ho cercato un po' di interpretare questo tema e l'ho fatto appunto tagliando questi pezzi, dando il senso della velocità. Il mio bang sono proprio i frammenti, ho cercato di realizzare questi pezzi, di incastrarli tra di loro, anche perché essendo il mio progetto, avendo una parte un po' ipogea, cercavo di
Quindi questa è una configurazione finale, però teoricamente tutti questi pezzi, giusto, tu ci hai giocato in questo modo, in quel modo.
Quella retta, quella curva che danno,
certo, una grande
una forza, attenzione.
E poi tra l'altro lei si muove su questa idea qua.
Dopo un po', attraverso questo metodo, lo studente diventa il generatore della ricerca, no? Cioè, a un certo punto siete voi che sapete più di noi dell'area, più di noi della sintassi,
bene,
più di noi delle varie cose, perché
okay, credo
su 60 ci sono state diverse, che dopo un po'. E non si ferma più, lei, ciao.
Ok.
Okay.
Lei si chiama?
Lei si chiama, bene, lo rivediamo dopo. Poi vi volevo far vedere. Poi abbiamo una, ecco, queste qui sono altre versioni, sempre su questo problema, su questo tema del suolo, no? Perché se uno per esempio lavora con la DID, non è così facile fare la scacchiera con la DID, no? Una cosa è farla con Le Corbusier o con Tauro, un'altra cosa con la DID, no? Allora, per esempio, vedete, in questi casi ci sono tutti questi sistemi in cui il terreno è tagliato, cioè il terreno, il supporto è tagliato, vedete? Per cui le cose, sì, è tettonico, sale o scende o si muove o fa all'interno di alcune geometrie che diventa una specie di sistema tridimensionale. E vediamo un'altra parte di questo, credo che sia belli, perché sono dello scorso anno. Ah, eccolo. Queste, noi abbiamo il filmato di tutto che dura un sacco, questa è soltanto la parte finale, è molto divertente. Stiamo dando il premio finale.
Siamo arrivati a 70 dei gruppi, al processo di base, ma c'è una giuria finale. Chi deciderà questa cosa? Iniziamo dall'ospite Michela Falcone.
Tra l'altro sono stesso giacchetto e la stessa camicia. Mi aspetto di coperta di Linux, è tutto uguale proprio.
E quindi da quale facciamo tutto? Allora, cominciamo con Matteo Saltari, 3 minuti, scatta timer. Matteo.
Questi sono i finalisti, allora, capito?
Allora io sono partito da Lanche Information One di Zadid, che viene realizzato per un. Quello che mi ha interessato e intrigato di questo progetto è il fatto che annulli la dicotomia tra architettura e natura, ma proprio attraverso questo suo processo di realizzazione realizza un tessuto, cioè l'architettura e il paesaggio sono direttamente collegati e formano un tutt'uno. La ragione di esistere di questo progetto sta proprio nel relazionarsi con il paesaggio e di rendersene parte integrante. Ho ampliato, diciamo, questo concetto, ribadendo quindi questo suo concept iniziale nella mia scacchiera, che prevede sempre di base queste linee fluide che ricordano quasi delle curve di livello, qualcosa che si attesta al territorio, e il salto può essere quello di pensare a una diversa modulazione dell'altezza di queste fasce, che sono indipendenti tra di loro e...
Vabbè, completamente chiaro. Era bello anche così in rame. Che fa? Saremo più rete? Sì, sì, no, peccato, mi sa che non vedo. Vabbè, ma lui sta lavorando. Siamo sotto controllo, voi dite? Perché io non credo di averlo in locale. Vabbè. Vai? Stai andando?
Partendo dal paesaggio si solleva e tutto ciò può comunque ritornare al paesaggio iniziale.
Saltare, vediamo.
Poetica di quella fase.
sono altri commenti? Bene, d'accordo, ok.
Ah, ecco,
e diciamo che l'architetto qui gioca una poetica che io ho scritto in due ambiti, quella bidimensionale, attraverso che lui riesce a intersecare attraverso delle rotazioni e delle trasposizioni, e che si traduce dal punto di vista volumetrico con dei volumi puri che possono essere che sono da dei cubi svuotati, che attraverso delle operazioni booleane di addizione e sottrazione compongono e ruotano questa intera struttura. Queste parti che sono modulari e sono composte da queste L che sono appunto il fulcro del suo concept, si combinano insieme a dei cubi e a delle tipi, realizzando una scacchiera che può essere così diversamente composta in base alle esigenze. E comunque se il processo di Eichmann è un processo di implosione, questo può essere letto anche come invece un qualcosa di esplosione e di articolazione piano.
La sensazione avevamo già fatto la lezione su Eichmann, perché lei parla con troppa precisione.
Io volevo dire qualcosa, secondo me è molto interessante, ho usato questa idea che diciamo, attraverso il suo approccio quello che è imploso può anche muoversi, e questo però in qualche maniera è compatibile, questa è la cosa abbastanza interessante. Il movimento non è gratuito come in altri casi, perché in realtà rompe il DNA originativo, ma questo veramente legge questo progetto come se questo fosse un collassamento, quello di altri piani, una forma implosa, però anche la possibilità di riaprirlo. Quindi è proprio interessante come esperimento, tra virgolette, scientifico, perché la variazione la trovo compatibile, avendo scritto qualcosa su Eichmann, penso di
ma ecco, naturalmente, questo mi dicevano sempre di dirvi una cosa. Quando voi vedete, a volte ci sono dei filmati, no? In internet, che non sono fatti con la logica della scacchiera, che sono cretini proprio, sono stupidi. Cioè, sono stupidi perché fanno una ricostruzione tridimensionale, ma che non va sul concetto. Per esempio, questa casa di Eichmann, che è basata su questa idea del dondolamento e dell'incasso e del dondolamento, se io mi faccio il filmato che questa cresce piano su piano, non ho capito niente. Mi spiego? Quindi io vedo un filmato su internet, per fare un esempio, che questa cresce come un'esplosione così, che non dà minimamente giustizia, non ci faccio niente con quel concetto, mi spiego? Perché io devo cercare un concetto che è formativo, mi spiego? Quindi magari uno trova un filmato che è una completa idiozia, cioè non serve a niente, mi spiego? A volte si è creato qualche equivoco. Io non lo ricordavo, ma
no,
si è creato qualche equivoco.
Bene, perché alcuni ragazzi hanno fatto affidamento a dei filmati che avevano trovato su internet, belli a vedersi, però erano totalmente sbagliati.
Sbagliati, avulsi dal principio formativo che a noi interessa.
Di matrice progettuale era completamente...
Esatto.
Così. Mi raccomando, studiate...
Studiatevela voi.
Libro, cercate di...
In questo libro, è chiaro, il libro è un libro fatto per progettisti, quindi tenta il più possibile di farvi capire quali sono i principi formativi, no? Quindi cose che vi servono per questo tipo di ragionamento.
Reyes, di Barcellona.
Ah, questo è un ragazzo di Barcellona.
Il progetto...
Era interessante questo, eh?
Interessato per il bank sul mio progetto, che è le forze che ci sono per gli elementi preesistenti urbani, diciamo. In questo caso qui ci sono elementi edifici, diciamo, residenziali.
Questo è il mercato di Santa Catarina di Miralles.
Esatto.
Vedete, lui spiega questa idea che è molto importante lì, effettivamente. E in molti casi la ritrovi nel progetto. Diventa la chiave di volta, no? Se tu la azzecchi, hai azzeccato una logica, ecco perché è una cosa abbastanza...
Questa passione, dipendendo da...
Naturalmente questo non assomiglierà al progetto finale se lo andiamo a vedere, però spesso ci sono... Ciao! Spesso ci sono degli elementi, qua ci sei tu, Giovanni. Sì, sì, nel filmato. Stiamo rivedendo nel cacchiere dello scorso anno. State belli in crisi, lo sento dal silenzio denso, quel classico silenzio denso, che vuol dire oddio, dove sono finito e che cosa farò io adesso? Lei c'aveva tutto un campionario, invece di cose c'era un campionario che poi alla fine...
Praticamente lui usa questa struttura a forma di U che trasla, e, seguendo un po' gli attrattori di Lorenz. E siccome mi interessava, questo museo ha un giardino interno molto particolare, sui sensoriale, e quindi
di questo
giardino e della struttura ho pensato di utilizzarla, però fermandola... cambiando, mettendo dei perni, diciamo, così la struttura può variare di forma, però i percorsi che sarebbero questi che sono nell'edificio, delle pedane o delle scale, rimangono comunque tutti aperti e gli edifici rimarrebbero comunque in connessione, anche variando di posizione degli edifici stessi. E questa qua era la foto del libro di Vallaccio.
Bisogna far vedere tutto perché ce ne sono altri molto belli. E poi dà l'idea di quanto è varia, quanto è varia questa cosa, no? No, guardate questo. Lui lavora su Roche, in quel momento non c'era il libro, adesso è appena uscito il libro su Roche.
Un museo in Thailandia che sta costruendo, un oggetto, un captatore di inquinamento sia atmosferico che luminoso. E la casa bunker sul ventottesimo parallelo tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, e quindi gioca sulla paura della popolazione di essere attaccati. Questa è la mia scacchiera. Io ho lavorato veramente sull'effetto del dinamismo, quindi di oggetti che si muovono, e questo oggetto in questione per me è la natura, quindi la natura che si appropria del paesaggio che le è stato tolto dall'uomo. Ovviamente qui è la sua forma più semplice, nel senso l'erba che cresce, l'albero che si sviluppa, il fiore che sboccia. Noi qui possiamo inserire una serie di volumi all'interno del nostro esperimento e capire come questi mutano sotto l'azione della natura, o addirittura si spostano. Qui abbiamo il volume che si alza, la roccia che cresce sopra l'erba. Inserendo altri magneti all'interno dell'esperimento, che in questo caso questo magnete qui è la mia resistenza, esso capta tutta la natura circostante e la va a modificare, se la va a prendere. Ovviamente lo stesso viene poi attratto da altri volumi e quindi entra quasi un sistema simbiotico tra quello che c'è e quello che verrà.
Grazie. cerchiera diventa uno strumento puramente concettuale per capire come in realtà un elemento così difficile come quello della natura, che è un elemento libero, può essere in qualche modo controllato e quindi può essere studiato e strutturato all'interno di un progetto. Quindi secondo me c'è un bel superamento soprattutto della teoria di potenza, l'appropriazione di un sistema a livello compositivo. Bisognerà sicuramente capire come passare da questo
è là
e lasciamo
qua purtroppo in questo caso
se l'ultimo staccato abbiamo
staccato è una macchina complessa Ah, vedi Petrangeli. È vero, avevamo Petrangeli. Certo che la storia dei filmati è incredibile. Sì, li catturiamo come no. L'avevamo visto, ho detto vieni, fai la giuria. Questa è storia,
terrazzamenti, lui vuole coinvolgere direttamente la natura e per fare questo utilizza la terza struttura, perché nella terza struttura sono direttamente le forze tensionali che agiscono sulla materia a determinare la forma di quella materia, quindi non c'è un effettivo a priori dell'architetto, ma natura e architetto lavorano a quattro mani sullo stesso progetto, è compartecipe. Il sistema del telone tra l'altro si comporta come se una specie di mantice, per cui quando si solleva, si espande, attrae le persone verso l'interno e le terrazze dei terrazzamenti che si sviluppano con aggregazione cellulare intorno ai puntoni, mentre quando si abbassa ha l'effetto di disperdere le persone, quindi innesca il movimento all'interno del padiglione. Questo il sistema delle terrazzamenti è gestito attraverso questi elementi modulari che possono essere aggregati, addizionati e ramificati in maniera semplice, possono essere posizionati più all'interno,
e poi con gli altri livelli di variabilità
la posizione, le tensioni possono essere cambiate attraverso queste carrucole, per cui il telo può essere ricomposto nelle tensioni che vengono coinvolte, possono essere spostati i piloni e la struttura compressa oppure dilatata,
quindi possono
essere coinvolti più o meno punti.
Perfetto,
in questo modo
è tutto il sistema mobile. Benissimo,
la potevamo fare meglio secondo me. Sì, sì.
Aveva vinto
l'altro Roche, poi abbiamo dato il premio speciale della giuria per riequilibrare le cose, ma il pubblico aveva dato a Roche, e però noi eravamo molto preoccupati. Allora ragazzi, questo è quanto. Allora lunedì quindi mi sembra che abbiamo descritto tutte le cose da fare. Quindi già lunedì noi facciamo una prima revisione, mercoledì 2 aprile, dunque un attimo che mi sto a confondere, cosa ho sbagliato qua? Ho sbagliato qualcosa? Allora, lunedì 31 marzo, qua, no, è giusto, lunedì 31 marzo, la formazione della schiettina del vice comparabile, lunedì è già una giornata di discussioni con noi, intermedie, in cui cominciate a fare, a discutere, a trovare, se qua già qualcuno ce l'ha, bene. E se già qualcuno ha cominciato a fare la scacchiera, meglio, perché così fa un po' di testa di ponte, abbiamo qualcosa da cominciare anche a discutere. Comunque è una giornata di revisioni. Anche il mercoledì successivo è una giornata di revisioni, quindi lavoriamo in classe sostanzialmente su queste temi. Invece lunedì 7 aprile è la giornata corrispondente a quella che avete visto nel filmato, cioè le consegniamo, le vediamo e ci organizziamo vedendo il più possibile, poi chiudiamo mano a mano e fino alla fine diamo un premio sostanzialmente. Sì, esatto, quindi lunedì e mercoledì sono revisioni. Chiaramente le revisioni, se non ha lavorato, non ha letto, non ha fatto, non ha cominciato a pensare, è inutile di che parliamo sulla base del vostro lavoro. E quindi la, tra virgolette, consegna della scacchiera è il 7 aprile, che è questa giornata in cui ciascuno la presenta, ciascuno la discute e facciamo... è una giornata di presentazione, quindi alla fine sceglieremo le migliori. Invece poi battiamo il ferro finché è caldo e cerchiamo nel mercoledì invece di fare proprio un extempore in cui voi vi riconcentrate e cercate sulla base di queste cose a vedere, cominciare a dare veramente forma a questo progetto. Questo è il processo, ok? Non vi preoccupate, farete meglio, ogni classe fa meglio della successiva. È una legge matematica, anche se fa un po' paura, no? Però è così, ogni classe fa meglio. Perché si basa anche sull'esperienza, no? Caro Giovanni.